Gaza Israele lancia una nuova pesante offensiva. I bombardamenti stanno colpendo tutto il territorio, si contano decine di vittime. L'attacco serve a preparare l'operazione che prevede l'occupazione militare della striscia. Dal nord è in corso la disperata fuga dei civili. Cessate il fuoco permanente ora, l'appello del segretario dell'ONU Guterres dal vertice della Lega Araba in corso a Baghdad. Ucraina e il Cremlino pronto a nuovi colloqui con Kiev solo dopo lo scambio di prigionieri concordato ieri a Istanbul. Di fronte alla richiesta di un faccia a faccia tra Zelensky e Putin, Mosca per ora prende tempo. Prima serve un accordo tra le parti, dice Peskov. Da Washington Trump torna a parlare di sanzioni alla Russia, ma le minacce al momento restano sulla carta. In Italia polemiche per l'assenza di Meloni alla riunione di Tirana tra Zelensky, Starmer, Macron, Merz e Tusk. L'opposizione accusa la Presidente del Consiglio di non contare nulla a livello internazionale. Tajani e Crosetto intervengono in sua difesa. Il sottosegretario Fazzolari si spinge oltre e accusa i partecipanti all'incontro di ieri di indebolire l'Unione Europea e l'unità occidentale. In Lombardia è in corso il Remigration Summit, il raduno dell'estrema destra europea, che alla fine è ospitato da un teatro comunale a Gallarate. All'interno centinaia di persone, con un videomessaggio di Vannacci, neo vice di Salvini. Fuori proteste antifasciste, in attesa di quelle del pomeriggio, con due manifestazioni a Milano. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 13. Sulla striscia di Gaza prosegue incessante dalla notte scorsa una dura offensiva israeliana. I raid aerei hanno colpito tutto il territorio, si contano decine di vittime, mentre dal nord in particolare è in corso un nuovo esodo di civili. In studio Sara Milanese.
Buongiorno, buongiorno Andrea. A dare notizia dell'inizio dell'offensiva che era attesa è stato lo stesso esercito israeliano ieri sera. Da allora i bombardamenti hanno colpito in maniera incessante, come ricordavi, il nord, che è sotto ordine di evacuazione da giorni e da cui continua la fuga dei civili. 19.000 solo ieri, dicono le agenzie, ma è stato colpito anche il sud. I bombardamenti sono arrivati a Khan Yunis e anche a Rafah, e il centro in particolare della striscia si concentrerebbero attorno alla città di Deir al-Bala, dove mezzi blindati starebbero avanzando verso la città sotto la protezione di un pesante fuoco di copertura. Almeno una quindicina le vittime accertate tra il sud e il centro della striscia. Da Gaza City questa mattina il direttore dell'ospedale indonesiano ha detto che dalla mezzanotte di ieri la struttura ha ricevuto quasi 60 morti e che ci sono decine di vittime sotto le macerie. I soccorritori hanno denunciato nelle scorse ore che il continuo incessante ritmo dei bombardamenti impedisce loro di andare a soccorrere feriti e appunto sopravvissuti sotto le macerie. Si tratta, ha fatto sapere l'esercito, un atto che prepara il lancio ufficiale dell'operazione Carri di Gedeone, il cui obiettivo sembra essere perlomeno lo sfollamento della popolazione da Gaza e appunto l'annientamento di Hamas. Degli obiettivi di questa operazione abbiamo parlato con il giornalista israeliano Meron Rapoport.
Ufficialmente sì, l'obiettivo è prendere tutta la striscia. Si deve dire che non è chiaro esattamente, non abbiamo visto il testo della decisione, ma comunque sembra che l'obiettivo è prendere tutta la striscia, rioccupare la striscia di Gaza e forzare la popolazione verso il sud, il confine con l'Egitto, dove c'era la città di Rafah che non esiste più. L'offensiva è cominciata, ma non è chiaro se veramente hanno cominciato a entrarci nelle zone più abitate, come la città stessa di Gaza, Khan Yunis, Deir al-Balah. Queste zone lì sono ancora più bombardamenti, sia dell'aria sia di artiglieria. Non è chiaro se forze veramente sul terreno sono entrati in queste zone, forse e ancora, forse ci sono segni che forse non è ancora l'offensiva stessa che Israele ancora attende, forse avere qualche accordo per rilascio di qualche ostaggi, ma si avvicina alla vera e propria offensiva, sì.
Ecco, e il conflitto in corso a Gaza è al centro del vertice della Lega Araba che è iniziato poco fa a Baghdad. Ci sono diversi leader internazionali, anche se il recente viaggio di Trump nei paesi del Golfo di fatto ha oscurato un po' questo incontro. Da questo incontro è arrivato un nuovo appello drammatico del segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, che ha chiesto un cessate il fuoco permanente a Gaza. Abbiamo bisogno di un cessate il fuoco permanente. Ora, ha detto Guterres, sono allarmato dai piani di Israele di espandere le operazioni terrestri. E da qui arriveranno indicazioni anche, in particolare dai mediatori del conflitto, e quindi l'Egitto e il Qatar.
Grazie Sara, veniamo alla guerra in Ucraina, all'indomani del vertice di Istanbul, il primo tra Mosca e Kiev dopo 3 anni. Il Cremlino fa sapere che la nuova data dei prossimi colloqui verrà fissata solo una volta completato lo scambio di prigionieri concordato tra le parti, ha dichiarato il portavoce di Putin, Peskov, che ha risposto anche alla richiesta del presidente ucraino Zelensky di un faccia a faccia con lo stesso Putin. È un incontro possibile solo dopo che le due parti hanno raggiunto un accordo, ha detto Peskov. Di fronte alle pressioni per una tregua, Mosca sembra continuare a prendere tempo, mentre sul campo continuano gli attacchi. Kiev denuncia il lancio di droni russi sul suo territorio e la morte di 9 civili a Sumy. La Russia afferma di aver intercettato droni ucraini diretti verso la Crimea e verso Belgorod. Da Washington, Trump è tornato a minacciare Putin di sanzioni, dopo che ieri aveva però dichiarato che non prenderà nessuna decisione prima di un incontro diretto col presidente russo. La posizione di Zelensky e dell'Ucraina resta estremamente delicata. Sentiamo Lorenzo Cremonesi, inviato speciale del Corriere della Sera.
A fronte ancora di questo protagonismo egocentrico, folle di Trump che dice solo io posso risolvere, non è vero, perché non ha proprio risolto proprio niente finora. Che cosa dice Zelensky? Io voglio un incontro con Putin. Che cosa vuol dire? Io non voglio che ci sia un accordo alle spalle dell'Ucraina tra Trump e Putin, che noi sappiamo si guardano, si vogliono bene, sono due dittatori che hanno una visione abbastanza simile della gestione delle questioni mondiali. Io non voglio essere tagliato fuori. Perché Putin non glielo vuole dare? Perché Putin ci ha già detto, lo ha ripetuto anche poche settimane fa, che Zelensky va destituito. Zelensky non è legittimo, addirittura è neonazista. Zelensky incarna la sovranità degli ucraini. Incontrarlo oggi vorrebbe dire legittimarlo a partner. È una continua partita a scacchi, dove però noi sappiamo che Trump è inaffidabile, Putin è un bravissimo giocatore, quindi a questo punto gli ucraini si ritrovano ancora in mano a Trump, il quale vedrà Putin e che gli dirà Putin? E se Putin gli dice, guarda, la solita cosa, no? Le terre rare, vieni a scavare terre rare in Russia, dividiamoci l'Artico e le rotte e facciamo degli affari tra di noi, e allora è un po' come Gaza, no? Trump è lì che è pronto che vende la pelle dei palestinesi, Gaza Bici, ve li porto via. È uguale, quindi è totalmente non attendibile e quindi Zelensky è veramente è in una posizione delicatissima.
Nel pomeriggio a Roma Giorgia Meloni incontrerà il cancelliere tedesco Merz, che ieri a Tirana aveva visto Zelensky insieme al presidente francese Macron, al premier britannico Starmer e al primo ministro polacco Tusk. In Italia l'opposizione ha attaccato Meloni per la sua assenza a quella riunione, accusandola di non contare nulla a livello internazionale, in particolare proprio per quanto riguarda l'Ucraina. Lei ha risposto che il governo è contrario a inviare truppe, come è stato ipotizzato da paesi come Francia e Regno Unito, e che per questo non avrebbe avuto senso partecipare. Non abbiamo parlato di inviare truppe, guardiamoci dal divulgare informazioni false. Ce ne sono a sufficienza di quelle russe, ha risposto Macron. Sentiamo Daniela Preziosi, cronista politica del quotidiano Domani.
si vuole far vedere con questi leader, perché questi leader sono un po', diciamo, autonomi, sebbene dialoganti, con Trump, e lei non vuole schierarsi del tutto dalla parte di Macron, a parte che ci deve essere anche una sindrome un po' competitiva. Anche su questo Macron farà senz'altro la sua parte, dobbiamo essere onesti ed equanimi, si capisce che non c'è un filo di simpatia tra i due, però insomma qui in gioco non ci sono le bagattelle, qui c'è il destino dell'Ucraina, il destino dell'Europa, e Giorgia Meloni si è oggettivamente sfilata ormai, mi sembra, in maniera stabile, dandosi anche una ragione, raccontandosela pure, dal gruppo di punta dell'Europa.
E poco fa sulla questione sono intervenuti il ministro degli esteri Tajani e quello della difesa Crosetto. Non mi pare che siamo così isolati, l'opposizione fa il suo gioco, ha dichiarato il primo, mentre il secondo ha detto che la riunione tra Zelensky, Starmer, Macron, Merz e Tusk non era un vertice a cui fosse necessario partecipare. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Fazzolari, si è spinto oltre, attaccando i partecipanti all'incontro di ieri, accusandoli di indebolire l'Unione Europea e minare l'unità occidentale. In Lombardia, a Gallarate, è in corso il Remigration Summit, il raduno dell'estrema destra europea a cui partecipano alcune centinaia di persone, in diretta l'inviato Alessandro Braga.
Dentro il teatro ci sono circa 300 persone, la stragrande maggioranza è straniera, la stragrande maggioranza è giovane. Gli organizzatori hanno ufficializzato all'ultimo momento l'orario e il luogo del summit dopo le proteste degli ultimi giorni. L'arrivo dei partecipanti è stato alla spicciolata, poca coda all'ingresso del teatro e tutto attorno un ingente cordone di polizia. A fare gli onori di casa c'era Andrea Ballarati, 23 anni, rampante figura del sovranismo italiano. Ha spiegato la nascita dell'evento, deciso dopo i fatti dell'ultimo dell'anno in piazza Duomo a Milano, e ha ripercorso poi gli ultimi mesi, da un lato con l'ingresso della parola remigrazione nel dibattito in Italia grazie alla Lega e poi le polemiche che hanno seguito l'organizzazione del summit proprio fino ad adesso. Ha ringraziato la Lega in particolare per la solidarietà e il sostegno. Dentro la sala ci sono stati interventi di vari esponenti mondiali del sovranismo, la più applaudita Eva Vlaardingbroek, olandese influencer, che ha spiegato il perché a suo avviso, come tutti gli altri del resto, la remigrazione è l'unica soluzione. Dicevamo del ringraziamento alla Lega, in sala metà mattina è arrivato Alessandro Corbetta, consigliere regionale, capogruppo al Pirellone della Lega, che negli ultimi giorni ha sostenuto la necessità di questo summit. E poco fa è arrivato anche Stefano Pavesi, di Lealtà e Azione, ed assistente personale all'Europarlamento di Silvia Sardone, neo vice segretaria della Lega. A proposito di neo vice segretaria della Lega, è stato trasmesso un videomessaggio di Roberto Vannacci, ha detto che porterà avanti la proposta della remigrazione, che è una soluzione, deve diventare realtà. Insomma, da un punto di vista politico italiano, il tema è che la Lega si sposta ancora più a destra e Salvini continua la trasformazione della sua creatura. Tra poco riprenderà con gli ultimi interventi dal palco. A voi la linea.
Grazie Alessandro. Nel pomeriggio a Milano ci saranno due manifestazioni contro il raduno dell'estrema destra. Alle 14.30 associazioni, sindacati e partiti di centrosinistra a San Babila, dove arriveranno anche Landini, Schlein, Bonelli e Fratoianni. Alle 15 a Cairoli, centri sociali e rete Antifa Europea. A Gallarate già stamattina ci sono state proteste fuori dalla sede dell'evento. Sentiamo il servizio.
Alla fine Remigration Summit, la destra neofascista e neonazista per le deportazioni, trova casa a Gallarate, in un teatro comunale nella città governata dalla Lega del sindaco Andrea Cassani. Mentre sul territorio intorno a Malpensa continuano le mobilitazioni antifasciste per non lasciare spazio. I partecipanti del summit arrivano alle 9 e nella piazza accanto alle 11 ci sono 300 persone al presidio antifascista, convocate in gran fretta quando si è saputo che la sede era appunto a Gallarate e per di più nell'ottocentesco teatro oggi di proprietà del comune. Piazza articolata dalla sinistra movimentista al mondo cattolico fino ai partiti. C'è persino l'ex sindaco di Forza Italia Nicola Mucci che dice, come consiglieri di minoranza di centrosinistra, che è molto grave e inaccettabile che alla fine il convegno neonazista sia ospitato al teatro comunale. Per il sindaco invece la libertà di parola è sacra anche quando è odio. Questa non è libertà di parole, è libertà di eversione, risponde dal presidio Giovanni Pignataro del PD. Nel pomeriggio, altra piazza è convocata a Busto Arsizio, la città che era stata indicata all'inizio come sede del summit. È la terza protesta convocata, dopo quella di venerdì sera, al monumento della Resistenza Bustocco. Da Malpensa, Roberto Morandi.
Al centro per i rimpatri di Torino, nelle scorse ore, c'è stata una protesta di migranti, è scoppiato un incendio. La rete No CPR ha parlato di diverse persone salite sul tetto. Un recluso necessita di cure perché è stato tirato giù dalla polizia, ha scritto la rete sui social network. Poco fa l'agenzia ANSA ha parlato di quattro agenti feriti. Negli Stati Uniti c'è stato un nuovo schiaffo a Trump da parte della Corte Suprema, che ha bloccato l'uso dell'Alien Enemies Act, una legge di guerra del 1798, che il governo sta sfruttando per velocizzare le espulsioni. La Corte non mi permette di fare ciò per cui sono stato eletto, cacciare i criminali, ha detto Trump. Oggi la giornata internazionale contro l'omo, lesbo, bitransfobia, istituita dall'ONU, e Sergio Mattarella ha fatto diffondere una dichiarazione. Il cammino da percorrere contro le discriminazioni è ancora lungo. Contrastare ogni forma di emarginazione è un dovere sancito dalla Costituzione. Nelle scorse ore Arcigay ha presentato un rapporto in cui denuncia 110 crimini d'odio di cui ha avuto notizia nell'ultimo anno. L'organizzazione parla di violenza sistemica e spesso impunita, accusando il governo di non far niente per contrastarla. L'eurodeputato Alessandro Zan è responsabile dei diritti del PD.
C'è una sorta di erosione che arriva da est. Orban in Ungheria è capofila e l'attacco ai diritti, in particolar modo a quelle delle minoranze, è strettamente connesso all'attacco alla democrazia liberale. Cambiano la Costituzione, vietano i Pride in Ungheria e la stessa cosa sta facendo Giorgia Meloni in Italia. Giorgia Meloni non si fa i selfie con Orban solo per una simpatia umana, ma soprattutto perché c'è un patto politico, quello di introdurre dei provvedimenti che limitano sempre di più gli spazi democratici, che limitano sempre di più le libertà personali, ed ecco il decreto sicurezza, l'attacco sistematico alle famiglie arcobaleno, con questi decreti deliranti, ideologici, che fortunatamente sono stati smontati dalla Cassazione, dove Salvini pretendeva che due genitori dello stesso sesso, che i figli avessero in documenti padre e madre, quando in realtà magari ci sono due madri o due padri, l'attacco alle persone trans con un approccio di patologizzazione dell'affermazione di genere. Siccome i diritti si tengono assieme, io taglio la sanità, attacco i diritti LGBTQ+, attacco il diritto allo sciopero, riduco gli spazi di libertà e alla fine la democrazia, per come l'abbiamo conosciuta finora, cambia.
La prossima edizione del giornale radio alle 15:30. Buon ascolto.